Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana. Ciao Giorgio.
Ciao Giorgio,
ci troviamo oggi, giornata un po' buia ma è bella, no?
Giusto.
Abbiamo un personaggio, giusto, saluto anche Enrico Bonisolo, ma abbiamo un personaggio eccezionale ed è la dottoressa Cristina Romano, dirigente medico responsabile della diabetologia dell'ospedale di Circolo Varese ASST Sette Laghi. Varesina Doc, si è laureata all'Università di Pavia e in endocrinologia e malattie del ricambio all'Università degli Studi di Milano. Ma la cosa bellissima è questa: dal 2014 è componente del direttivo lombardo del gruppo interassociativo Diabete e Gravidanza e dal 2021 è consigliere del direttivo SID, che è la Società Italiana di Diabetologia Lombarda. E con lei tratteremo un tema che è il diabete oggi. Prima di passare la parola a Giorgio, volevo ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando, e io credo che saremo sempre in tanti, che siamo in diretta. E se qualcuno vuole telefonare, io ricordo il numero di telefono 0332 264 266. Ripeto, 0332 264 266. C'è anche un indirizzo mail che è info@rmf.it. E adesso la parola al grande Giorgio. Ciao Giorgio, vai.
Ciao. Buongiorno, dottoressa Romano.
Buongiorno a voi.
Ben arrivata. L'ultima volta che ci siamo visti in reparto e in studio, ho notato una bella cosa. Ho notato il rapporto che esiste tra lei e i suoi pazienti. Tra il paziente e il suo medico specialista per la sua malattia, che è il diabete. La cosa mi ha fatto ricordare l'importanza del rapporto che deve esserci tra medico e il paziente, e magari di più con il paziente diabetico. Ora, sapendo e considerando l'impegno e la difficoltà iniziale del paziente nel dover fare, nell'assumere la terapia e continuare tutto da solo, ho apprezzato ancora di più. Ho pensato che le informazioni sanitarie e soprattutto quelle parole usate da lei, dette nel modo migliore e come le ho sentite io, sono una delle migliori risorse mediche complete che devono essere utilizzate tra medici e paziente per proteggere, preservare, condividere, aiutare e soprattutto essere vicino al paziente in quel momento di difficoltà, di sconcerto. Sono convinto che da queste premesse i risultati di un lavoro basato sul rapporto così fondamentale con il paziente siano i risultati migliori. Dottoressa Romano, complimenti. Parliamo ora di diabete. Cos'è il diabete e qual è la differenza tra diabete e i due tipi di diabete mellito?
Allora, innanzitutto ringrazio moltissimo di essere ospitata in questa radio super ascoltata e comunque davvero in questo momento mi sento anche emozionata, perché partirò con questo dialogo con voi tutti che ci ascoltate e vorrei prima di iniziare a dire il significato di diabete, vorrei rispondere che tutto quello che lei ha descritto significa riportarlo in un'unica parola, che significa empatia.
Giusto.
Amore per il lavoro, passione per il lavoro. Quindi il team che io dirigo ha queste caratteristiche, cioè cercare di aiutare le persone approfondendo non solo quelle che sono le caratteristiche terapeutiche, che i loro bisogni, ma soprattutto scavando anche nel loro vissuto. Solo così noi possiamo dare alle persone che si affidano alle nostre cure il concetto di empowerment, cioè il concetto di imparate ad autogestirvi la patologia. Quindi io vi posso dire che il diabete è una malattia cronica, una vera pandemia, ormai è una sfida per tutti i pianeti e non possiamo più aspettare. Abbiamo bisogno di incominciare a capire come curare e come trattare questa malattia. Lei mi ha chiesto giustamente come distinguiamo. Abbiamo tre diabeti fondamentali: il diabete di tipo 1, insulino totalmente dipendente, dove il paziente non ha più chiaramente una riserva pancreatica e ne rappresenta circa il 10% della popolazione italiana. abbiamo una popolazione che rappresenta circa il 95%, che è il diabete di tipo 2, e sono quei pazienti che chiaramente maggiormente vengono nei nostri ambulatori a farsi curare. E poi abbiamo anche altri tipi di diabete, fra i quali anche il diabete gestazionale. Noi siamo un centro in particolare che si occupa in particolar modo anche proprio per le donne in gravidanza. Esistono altre classificazioni che però forse ritengo in questo momento...
Dottoressa, scusi, sì? Lei ha parlato di diabete gestazionale, ma questo tipo di diabete può colpire anche gli anziani?
No, il diabete gestazionale...
O solo le donne incinte e quindi il problema feto è grande?
La parola stessa, diabete gestazionale, è un diabete che è un momento fisiologico della donna, quindi non è una malattia, è un passaggio in cui la donna, avendo delle caratteristiche ormonali cambiate per fattori placentali, per fattori chiaramente perché sta facendo nascere una creatura all'interno di sé, ha delle glicemie alterate dovuto al fatto che si ha un'insulino resistenza, cioè la difficoltà di utilizzare bene lo zucchero nei muscoli e nel nostro organismo. È un momento fisiologico, non è certamente quello da considerare per gli anziani.
E invece parliamo di diabete di tipo 2, sì? Anche perché, bene o male, hai detto 95%, 95%. È di gran lunga la forma di diabete più frequente ed è tipico dell'età matura, giusto? Così
certo,
hai detto.
Luigi.
Io ti posso fare una domanda di questo tipo. Tutti gli anziani o persone mature devono controllare la glicemia o solo alcuni pazienti che hanno già problemi legati ad altre patologie? Faccio un esempio. Ho avuto un infarto, ho un problema vascolare. In questo caso devo provare la glicemia, vedere e quali sono gli esami che mi dicono che io sono diabetico o non sono diabetico.
Caro Luigi, io ti dico questo, ormai la glicemia è un valore ematochimico che viene messo, come la funzionalità della tiroide, viene messo quasi di routine in tutti gli esami annuali di controllo, no? È chiaro che il diabete, circa il 60% della popolazione dei diabetici è oltre i 65 anni, quindi vediamo l'età, quindi fattori genetici. Non dobbiamo dimenticare se la mamma, il papà, il nonno, qualcuno nella mia famiglia ha avuto il diabete. Fattori costituzionali, sono magro, sono grasso, sono in sovrappeso, quindi è chiaro, pressione alta, ho la pressione alta, ho altri fattori che mi determinano la cosiddetta sindrome metabolica, quindi colesterolo alto, a quel punto devo monitorare la glicemia e iniziare a capire il perché.
Quali sono gli esami? Tutti gli esami? Mi dici quali esami io dovrei chiedere al mio medico di famiglia?
Beh, il medico curante che collabora tantissimo con noi, perché ormai la medicina di base è in stretto rapporto col diabetologo, non dimentichiamocelo questo, che più il medico di base chiacchiera e si interfaccia con lo specialista diabetologo e più il paziente si sente curato. Gli esami da fare sono la glicemia, se vogliamo l'emoglobina glicata, perché chiaramente fa parte di quegli esami se il paziente appunto ha una familiarità per il diabete, la microalbuminuria, l'esame delle urine, perché dobbiamo andare a vedere se ci sono già delle microlesioni del microcircolo a livello renale, la creatinina, perché il nostro grande organo che può essere colpito è proprio il rene, e poi possiamo avere l'aspetto metabolico lipidico, che è dato dal colesterolo buono e dai trigliceridi.
L'insulinemia? No.
L'insulinemia la possiamo richiedere, ad esempio, nelle persone che dobbiamo andare a valutare se hanno un'insulinoresistenza, soprattutto nei giovani.
Dopo ci spieghi cos'è l'insulino resistenza,
sì, certo.
Faccio fatica a capirlo.
L'insulino resistenza è quando il muscolo che assorbe zucchero, mancando chiaramente una giusta regolazione dell'insulina endogena che produce il pancreas, fa fatica ad utilizzare lo zucchero, quindi noi ce lo troviamo in circolo maggiormente. In più abbiamo questo grande organo che è il fegato. Fegato è la macchina e l'industria del nostro corpo umano, che incomincia a produrre glucosio in maniera inadeguata, quindi l'iperglicemia dell'epatica.
Dottoressa, i livelli di glucosio cambiano sempre, di giorno in giorno, quindi è necessario mantenere questi livelli al posto giusto. Io le volevo chiedere, quali sono questi livelli? Quali sono i livelli normali? Qual è l'obiettivo che deve raggiungere una persona diabetica?
Allora, stiamo diventando un po' più severi. Il paziente diabetico, parlo del paziente già diabetico, deve avere dei valori al mattino a digiuno inferiori a 130. Nei 2 ore dopo mangiato, quindi si intende per mancibo, cioè io inizio il pranzo 2 ore dopo che ho terminato quindi il pranzo, quindi al momento dell'inizio del pranzo, i valori devono essere fra i 160 e i 180, dipende anche qui dall'età del paziente diabetico. E per chi invece ha un diabete in buon compenso ed è giovane, siamo diventati più severi, cioè al mattino vogliamo arrivare sotto ancora il 110, cioè il valore non è più 130 ma l'abbiamo scalato di qualche punto. Ma perché vogliamo essere severi? Perché il paziente che non è ancora pienamente diabetico, se io prevengo lo curo. Quindi curo che cosa? La perdita della sua beta cellula che nel tempo si degrada e muore. Quindi la malattia diabetica, quello che voglio dire ai nostri ascoltatori, non è soltanto un valore glicemico, noi non parliamo di diabete un numero, ma noi parliamo di complicanze del diabete e noi parliamo di una glicemia che piano piano peggiora perché la beta cellula, cioè la cellula che produce l'insulina, beta cellula del pancreas, che piano piano si riduce.
Ecco una cosa che è questa: iperglicemia, ipoglicemia. Ok? Che differenza c'è? Quando io sono ipoglicemico, quali sono i valori che mi dicono che io sono ipoglicemico e quali problemi mi può dare? Cioè, che cosa mi succede quando io ho una crisi ipoglicemica e cosa devo fare che è importante?
Allora, la prima cosa che noi educhiamo i nostri pazienti quando arrivano al nostro ambulatorio è la regola del 15. La regola del 15 è stata approvata da tutti i comitati scientifici, quindi è su tutta la nostra letteratura. È un percorso che deve fare l'ammalato quando raggiunge un valore soglia di 70 mg. Quindi qual è il nostro valore? 70. Ricordate questo numero. Il paziente che arriva a 70 mg, quindi tende ad andare verso l'ipoglicemia, deve iniziare a stare seduto, mettersi calmo, provare la sua glicemia e iniziare ad assumere dello zucchero. Zucchero semplice, che possono essere 3 caramelle gelé, può essere 3 cucchiai di zucchero semplice da cucchiai da caffè con un pochino d'acqua e attendere 15 minuti e riprovare la glicemia. A quel punto, se la glicemia rimane ancora bassa, ripetere la situazione.
C'è una telefonata, dottoressa Romano. Sì. Io comincio a chiedere. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, come si chiama?
Mi chiamo Marino.
Oh, Marino, perfetto. Ma sei il Marino di Vedano?
Sì, esatto.
Oh, ok, ciao Marino, ok.
Dotte, buongiorno.
Ecco, ok, dai Marino, che domanda vuoi fare?
Buongiorno Cristina.
Buongiorno.
Mi fa piacere che lei aiuti anche con Radio Missione chi ha bisogno per il diabete come me. Ecco, io volevo dare la mia testimonianza per quanto riguarda il diabete, nel senso che quando mi sono accorto ho detto porca miseria, devo andare a vedere cosa devo fare e cosa non devo fare. E dopo vari passaggi in altri ambienti sono riuscito a venire a Varese in diabetologia dove lavora lei, dottoressa.
Sì.
Ecco, e io...
È stato accolto?
Sì, molto molto bene. E consiglio agli ascoltatori di Radio Missione di fare la stessa cosa che ho fatto io, chi ha bisogno ovviamente. Io mi sono trovato ad avere davanti persone competenti, persone che mi hanno fatto capire bene qual è il problema, quali sono le problematiche e mi hanno dato una terapia adeguata, una terapia che è di ultima generazione. Io con quello diciamo che ho migliorato molto il mio stato di salute, ma anche il mio stato psicologico. Cosa voglio aggiungere? Che con il freestyle, con il cerottino chiamato impropriamente...
Ah, il sensore?
Sì, il sensore, il freestyle, io ho sempre il valore della mia glicemia H24, ce l'ho sempre, e con quello riesco a capire quando devo rallentare un attimo e quando posso eventualmente mangiare qualche cosina un pochino in più. In pratica io ho sempre, come dicevo prima, il mio livello di glicemia ce l'ho sempre sotto controllo.
Perfetto.
Con questo meraviglioso cerottino. E questo io lo devo a voi di Varese.
Comunque noi le completo tutto quello che lei ha detto con questa parola: sartorializzazione delle terapie e delle cure. Cioè, una persona che noi abbiamo di fronte, il team si spende per vedere quali sono le terapie ideali e anche come seguirli. Quindi lei probabilmente aveva bisogno di avere questo sensore per poter seguire nell'arco della giornata l'andamento della sua glicemia, e questo gli ha permesso di migliorare.
Marino, certo. Visto che sei il mio presidente dei Cantavedano, faccio propaganda ai Cantavedano, ti vorrei ringraziare e ci vediamo. Ciao, ti saluto e grazie. Okay. Grazie per la telefonata.
Grazie, dottoressa, buona giornata.
Ah, grazie a lei, grazie ancora.
Ci fermiamo adesso e sentiamo la prima canzone.
Ma dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche?
Sempre in cerca di una rissa o di un bazar.
Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche?
Sempre in cerca di una bimba da baciare.
Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscere le stelle? Sempre uguali, sempre quelle, all'equatore, al polo nord. Ma come fanno i marinai a baciarsi tra di loro e a rimanere veri uomini? Però
è intorno al mondo senza amore come un pacco postale,
senza nessuno che gli chiede come va.
Col cuore presso
una donna senza cuore,
chissà se ci pensano ancora, chissà.
Ma dove vanno i marinai, mascalzoni ed imprudenti, la vita nei calzoni col destino in mezzo ai denti, sotto la luna puttana nel cielo che sorride? Come fanno i marinai con questa noia che li uccide? Addormentati sopra un ponte in fondo a un mare in cuore, sognano un ritorno, smaltiscono di cuore, affaticati dalla vita piena di zanzare. Che cosa gliene frega di trovarsi in mezzo al mare, a un mare che più passa il tempo più non sa di niente, su questa rotta inconcludente da Genova a New York. Ma come fanno i marinai a fare a meno della gente e a rimanere per i uomini? Però
e intorno al mondo senza amore come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede come va.
Col cuore appresso a una donna,
una donna senza cuore,
chissà se ci pensano ancora, chissà.
Oh Giorgio, stiamo veramente intervistando un bel personaggio. Dottoressa Cristina Romano, vi ricordo, dirigente medico responsabile della diabetologia dell'ospedale di Circolo di Varese, SST Sette Laghi, e naturalmente parliamo di diabete. C'è una telefonata, cara dottoressa. Pronto?
Pronto.
Pronto, buongiorno.
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 Prego.
Desiderei porci una domanda con una premessa della presentazione del mio quadro clinico. Io mi sono accorto di essere diabetico dall'emoglobina glicata che era 7.3. con una glicemia mattutina ai limiti della norma. Primo approccio terapeutico metformina, che non tolleravo, e si è passata al Retard a bassi dosaggi. Dimagrivo, nella valutazione del 2 ore dopo i pasti viaggiavo con 2,40-2,30. e si accompagnava il dimagrimento. Sospesa la metformina, recupero peso e comincia a normalizzarsi la glicemia postprandiale, ma sempre nel patologico, 2,5, 2,10. Praticamente dopo la terza ora la glicemia passa a 140-120, a volte anche 90. Mi viene detto ha una pigrizia del picco insulinico. Mi chiedo, adesso sto facendo una dieta di 5 paste al giorno, contenuta, a che rischi mi espongo con questa dinamica? Grazie.
Buongiorno a lei, grazie della domanda. Allora, innanzitutto devo dire che il 7-3, quella 7-3 che lei ha di glicata, inizia a dirmi che lei non ha una pigrizia insulinica, ma le sue beta-cellule per il 50% iniziano a produrre poco, molto meno. Quindi di notte noi produciamo 180 grammi di zucchero da parte del fegato e lei alla mattina ha difficoltà a smaltire durante la notte, a smaltire queste glicemie che vengono, questa glicemia che viene prodotta fisiologicamente. Perché ha trovato poi i postprandiali? Ha trovato i postprandiali perché probabilmente l'alimentazione che lei seguiva, e magari con una scarsa attività fisica, non dimentichiamo che abbiamo due cose importanti nel diabete per prevenirlo: attività fisica, dolce, moderata, ma attività fisica, vita sedentaria non va bene, e una dieta che sia adeguata con un carico corretto di carboidrati. Lei ha detto un'altra cosa, che era quella della metformina. Com'era la sua funzionalità renale? Perché effettivamente una metformina che dà disturbi e che comunque le faceva perdere peso, bisognerebbe vedere se poteva incidere sui suoi reni, perché la metformina viene eliminata totalmente a livello renale.
La funzionalità renale è normale.
Normale.
È soltanto un disturbo gastroenterico che trova.
Perfetto, allora lei è intollerante sia a quella classica sia a quella a lento rilascio. È probabile che noi dovremmo aiutarla con degli altri farmaci di ultima generazione e comunque reimpostarle una terapia dietetico-comportamentale.
Ok. Io la saluto e la ringrazio perché questo era un bel problema. Volevamo parlare di metformina e di farmaci, dei nuovi farmaci. Io la ringrazio e arrivederci.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Io ho solo una cosa da dire. Il problema del diabetico è la consapevolezza, è la consapevolezza di non aver problemi. Il diabete non dà problemi, mentre se io ho un'ernia al disco mi fa male la schiena e quindi intervengo. Con il diabete invece non ho consapevolezza. Cosa si fa?
Caro Luigi, mi viene da spontaneo dirti: il diabete è un killer spietato. È brutto dire questa parola, ma chi ha il diabete deve incominciare ad averne la consapevolezza. Il diabete non è un numero, non è il 110 al mattino a digiuno e poi io non controllo più i postprandiali. E quindi io devo incominciare a capire in un altro modo, interpretare cos'è questa malattia.
C'è un'altra telefonata, stiamo parlando, è talmente bello comunque quest'oggi. Prego, pronto?
Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Mi può dire il nome?
Marco, buongiorno. Della provincia di Varese. Buongiorno, sono un paziente della dottoressa Romano e la ringrazio sia per l'intervista che sta facendo con tante preziose informazioni, sia per il servizio che lei e il suo team svolgono presso la diabetologia dell'ospedale di Varese.
Non è l'unico a dirlo, perché prima anche un altro ragazzo ha parlato di questo. Congratulations alla dottoressa, quindi.
Ci tenevo però a farlo personalmente. Io volevo fare una domanda alla dottoressa Romano. Io sono in terapia con il farmaco Ozempic, però purtroppo io, come tanti altri pazienti diabetici, abbiamo difficoltà a reperirlo in farmacia. Qual è il consiglio che ci può dare la dottoressa Romano? Quale suggerimento ci può dare? Grazie mille.
Grazie Marco, non poteva cadere ad hoc questa domanda perché purtroppo in questi giorni, soprattutto in queste ultime due settimane, molti pazienti tornano nei nostri ambulatori disperati perché non riescono a reperire questo farmaco in nessuna farmacia. Purtroppo c'è stato un misunderstanding o comunque un utilizzo di questo farmaco che ha il forte potere di far perdere peso, è stato utilizzato in maniera non inappropriata, ma comunque non propriamente per i diabetici, è stato utilizzato in altro modo. E quindi abbiamo avuto un calo di questo farmaco all'interno nell'acquisto nelle farmacie. Posso dire a tutte coloro che ci stanno ascoltando che da oggi sono arrivati i container con Ozempic da 1 mg, quindi è mio auspicio effettivamente che il farmaco sta tornando nelle farmacie e quindi ai suoi pazienti che ne fanno uso.
Ok,
grazie mille.
Grazie della domanda.
Grazie a lei.
Dottoressa, facciamo un passo indietro. E questo diabete come si presenta? Può essere asintomatico? I sintomi sono subdoli? La sintomatologia iniziale, qual è?
Allora, dipende, dobbiamo distinguere un diabete di tipo acuto, vero forte, allora qua i sintomi sono molto, molto significativi, perché il paziente che incomincia a avere da 10-15 giorni, 2 mesi, 3 mesi, glicemia oltre 200, dà dei sintomi molto significativi che sono stanchezza, tremori, poliuria, quindi di notte si alza e va 5-6 volte in bagno, calo di peso significativo, caspita, ho perso 5-6 kg in 4 mesi, una forte astenia, infezioni, un significato iniziale che magari il paziente, infezioni dei genitali, quindi sia per la donna che per il maschio. Molto spesso i maschi vanno dall'urologo perché hanno disturbi a urinare, in realtà si trovano delle infezioni e quindi l'esordio del diabete. Infezioni delle visive, cioè l'occhio che incomincia a avere macchie di zucchero e quindi il paziente che ha un ipovisus. Quindi queste sono le fasi acute. Con le fasi acute è molto più facile riscontrare il diabete in fase acuta, ma qui ci troviamo anche di fronte a una glicata già molto elevata. Il paziente, e quindi quello più subdolo, no? Che ha il diabete con una glicata come il signore che diceva precedente, 6,8, 7 di glicata, non dà disturbi. Quindi il paziente soprassiede, continua magari a mangiare, a avere il suo stile di vita, invece è lì che bisogna iniziare ad operare, lì è silenzioso, ma lì il diabete lavora lo stesso.
Ma dottoressa, parlando di sintomi, cosa si intende, o meglio, i sintomi del cavo orale? Ho letto recentemente.
Parodontosi.
Ecco, possono, diciamo, essere particolarmente significativi per un inizio di diabete?
Abbiamo iniziato un percorso nei pazienti diabetici e quelli con sindrome metabolica, quindi che ancora non hanno un diabete franco, a fare il controllo del cavo orale. Il cavo orale è importantissimo perché si parla di parodontosi, cioè problematiche non solo della dentizione ma problematiche gengivali, e si è visto che forte infiammazione di queste gengive, perdita di sangue, possono anche allarmarci per delle future malattie cardiovascolari. Quindi pensate, col diabete, infiammazione di tutti gli organi e quindi tutti i nostri organi sono compromessi.
Quindi l'organo
della bocca della va bocca mantenuto.
Ma quali sintomi?
I sintomi?
Parla di carie, alitosi, salivazione.
Beh, la litosi è sempre un fattore più interno perché proviene dallo stomaco, dall'apparato gastroenterico, ma la bocca è anche capire la persona, pulizia del cavo orale, ordine del cavo orale. Quello che conta è andare a vedere che appunto le gengive siano in ordine, non ci siano aumento di carie e non ci siano patologie della bocca.
Dottoressa, io mi ricordo, e lei lo sa, che quando propagandavo un farmaco antidiabetico mi dicevano che non si muore per il diabete ma per le complicanze. Quali sono le complicanze più importanti che possono portare effettivamente ad avere dei grossi problemi nel diabetico?
Carissimo Luigi, te le elenco velocemente perché le complicanze le distinguiamo in micro, che vanno ad alterare il microcircolo, e complicanze che invece vanno a colpire i vasi più grossi, ma le complicanze colpiscono anche i nervi. Quindi noi possiamo avere che cosa? I nervi e la circolazione dove va? In tutti gli organi. Quindi gli organi principalmente colpiti sono l'occhio, retinopatia, quindi cecità, e il diabete determina praticamente la causa principale per la cecità. Reni, il 50% dei dializzati hanno il diabete, Quindi incominciamo a pensare, diabete determina insufficienza renale fino all'insufficienza renale terminale. Piedi, il piede, noi non lo abbiamo fino adesso non l'abbiamo enunciato, ma il piede che ha un suo microcircolo, ha un suo sistema nervoso, colpito da un diabete che non è ben controllato, cos'ha? Piede diabetico, ulcere, infezioni. Le amputazioni primis in Italia non traumatiche sono date dal diabete. E quindi cosa dobbiamo fare? Articolazioni, ormai si è pensato addirittura il diabete, poiché la glucotossicità, senti questa parola, cioè tanto zucchero va anche nel cervello, passa la barriera ematoencefalica, cosa crea? Processi infiammatori a livello centrale e quindi alterazioni della demenza.
E la a livello cardiovascolare?
Cardiovascolare il 36%. Allora, il cardio, parliamo delle macroangiopatie, cioè il diabete concorre con gli altri fattori, quindi colesterolo alto, ipertensione, obesità, diabete, 36% dei cardiopatici arrivano da malattia diabetica e quindi infarti. Non ne veniamo fuori se non incominciamo a capire l'importanza di curare questo killer.
Dottoressa, abbiamo parlato di tutto, ma la diagnosi come si fa?
Oh, allora, la diagnosi, le nostre linee guida ci dicono quando abbiamo due valori random fatti dal sangue al di sopra di 126 mg, noi possiamo fare diagnosi diabete a digiuno, liberi da dieta, oppure una glicata, quindi l'emoglobina glicata, che è l'espressione di una media di 3 mesi delle glicemie che abbiamo all'interno del nostro corpo, deve essere al di sopra di 6,5. Oppure, terzo punto, un valore di glicemia randomizzato, uno entra in ospedale a oltre 200, io posso fare già diagnosi di diabete. Questi sono i 3 riferimenti.
E invece io le chiedo un'altra cosa. Non so se l'automonitoraggio della glicemia. Lei ha parlato prima a Marino che aveva, cosa ha detto?
Un sensore.
Come si chiama
delle glicemie?
Come si chiama?
È un sensore flash, perché quello che ha lui è un sensore tecnologico che mi permette, rileva ogni minuto le glicemie sotto transcutanee e lui può col suo telefonino oppure con un apparecchio apposito rilevare ogni momento che vuole le glicemie. E chiaramente
prima invece, si usa ancora, no? Il glucometer, qualcosa del genere.
Sì, abbiamo dei glucometri, ancora tuttora sono utilizzati, ma dove li utilizziamo prevalentemente? Nelle patologie, cioè in quei pazienti che hanno un diabete più leggero, dove non è necessario andare a controllare in maniera costante, continua, i valori glicemici giornalieri. Ormai devo dire che il controllo glicemico si sta superando, ma per chi fa solo la metformina o ha dei comportamenti dietetico-comportamentali sbagliati o ha un diabete sempre buon contenuto, lo può ancora utilizzare. Ormai la tecnologia ci sta spostando veramente a valutare le valori delle glicemie in maniera più attenta proprio nell'arco delle 24 ore.
Ci dobbiamo fermare per la seconda canzone, altrimenti Enrico ci guarda, ha degli occhi Enrico, forza, siamo arrivati all'orario giusto.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
stiamo intervistando la dottoressa Cristina Romano, dirigente medico responsabile della diabetologia dell'ospedale di Circolo Varese, ASST Sette Laghi. E naturalmente parliamo di diabete oggi. Vai Giorgio.
Dottoressa Romano, lei poco fa ha accennato al piede diabetico, che è una complicanza cronica del diabete. Io le volevo chiedere come inizia, quali sono i sintomi iniziali, perché diventa così, dove fa male e quando si arriva all'amputazione del piede e quanto vive un paziente col piede diabetico, qual è il tasso di sopravvivenza?
Caspita, sono una serie di domande che mi stanno mettendo in crisi.
Beh, però taglia.
Sì,
taglia.
Il problema è che noi vorrei innanzitutto le prime tre domande racchiuderle in una parola: prevenzione del piede diabetico. Cioè i pazienti devono incominciare ad imparare a guardarsi i piedi, ad ascoltare i piedi. I piedi sostengono il nostro corpo, quindi situazione di parestesie, formicolii, dolore ai piedi, una scarpa che incomincia a dare delle callosità, quindi il piede che si deforma. Un piede che si deforma vuol dire che ha un sistema neurologico che incomincia ad alterarsi. Piede freddo, piede caldo, il paziente deve ascoltarsi. E questo è fondamentale, deve arrivare dal suo medico e incominciare a raccontare tutte queste sensazioni che lui sente. Seconda cosa è la cura, quindi noi non dobbiamo arrivare a delle ulcere importanti, a delle infezioni importanti, perché quando noi parliamo di piede amputato è perché noi non abbiamo potuto più curarlo il piede.
Capito.
Una grossa infezione con un'amputazione a collo del piede è chiaro che abbassa moltissimo poi la sopravvivenza della persona. Le grandi amputazioni poi non ne parliamo ancora di più, perché significa che il nostro circolo vascolare è fortemente compromesso. Allora, torniamo alle cose positive e diciamo: ispezione quotidiana dei piedi, lavare quotidianamente i piedi, non con acqua bollente. Non utilizzare sali, molte persone utilizzano il sale all'interno dell'acqua, no, con del sapone neutro. Incremare, cioè tenere la cute del piede che sia sempre ben idratata. E soprattutto, ribadisco, scarpe che devono essere adeguate, magari con un plantare adeguato, perché questo chiaramente ci permette di non dare delle deformità.
E la terapia è proprio per questo che deve essere personalizzata, cioè deve essere proprio riferita a quel paziente, dottoressa?
Anche per il piede diabetico, certo, sartorializzazione e comprendere, avendo di fronte la persona, quali sono le sue complicanze e quindi come io devo reagire e affrontarle per farlo stare meglio.
Io invece voglio arrivare a un'altra cosa, che è quella dell'occhio, no? Il problema è quello: quando io capisco che devo andare dall'oculista, innanzitutto perché se comincio a vedere male, e poi secondo, un problema che ne è uscito fuori una sera parlando con degli amici è il problema della patente. Cioè la patente del diabetico è diventato un caos, un macello. Devi fare 50.000 visite prima di poter arrivare ad avere la patente. Scusa, sono cose pratiche.
No, ascolta, caro Luigi, se dobbiamo parlare della patente, penso che devo tornare un'altra volta e fare una giornata solo per dedicarmi a questo.
Allora, ma ho sbagliato domanda. No,
ma però ti posso velocemente dire. Innanzitutto, l'occhio, io penso che ognuno di noi alla vista ci tiene tantissimo. Quindi il paziente diabetico deve obbligatoriamente una volta all'anno o una volta ogni due anni fare un controllo del proprio fondo dell'occhio per controllare a che stato sta.
Cioè, due volte all'anno?
Una volta all'anno, ogni due anni o entro 12 o 24 mesi. Mi sono espressa male. Ma perché? Perché la retinopatia parte dalla periferia e va verso il centro, quindi a volte noi non ci rendiamo conto che abbiamo una retinopatia da diabete, perché parte dal polo inferiore magari, e quindi noi ci vediamo ancora bene. Quindi accertamenti fatti in un centro diabetologico, fatti col proprio medico di base, che sa benissimo l'importanza di monitorare l'occhio. Per quanto riguarda chiaramente invece una patologia già avanzata della retinopatia, qua bisogna affidarsi a esami di routine anche a 6 mesi con l'oculista specialista, che se deve affrontare anche con dei laser terapia o con delle terapie iniettive, sarà lui come specialista a proseguire nelle cure. Ma il diabetologo non deve dimenticare assolutamente che l'occhio va monitorato nell'arco del tempo del paziente diabetico. Per quanto riguarda purtroppo all'interno del certificato della patente vengono richieste delle cose importanti, che sono gli esami del sangue, sono l'andamento glicemico, quindi il paziente che viene a richiedere il certificato deve dirci come vanno le sue glicemie nell'arco della giornata, della settimana. Se un paziente cardiopatico deve fare l'esame, quindi la visita cardiologica e l'elettrocardiogramma, e non da ultimo deve avere questo fondo dell'occhio. Quindi la patologia oculare, e del resto per guidare tu mi insegni che bisogna vedere come bisogna sentire, però all'interno della patente bisogna portare anche questo certificato.
Dottoressa, bisogna prevenire o no? Vogliamo parlare di prevenzione? La prevenzione quando inizia? Io ho letto che inizia dall'adolescenza, cioè lei ha parlato prima di responsabilità, di paziente che deve fare la sua parte, di paziente che deve essere responsabile nel controllo di questi valori. Ecco, quanto è importante l'abbiamo detto, ma qual è la prevenzione fondamentale?
La prevenzione, ha detto giustamente lei, parte dalla pancia della mamma e parte chiaramente dal bambino, perché noi purtroppo abbiamo 1 su 6 bambini in Italia sono obesi. Sentite questa parola, noi abbiamo dei bambini obesi. Quindi prevenzione, noi dobbiamo farla arrivare questo concetto, perché dobbiamo creare consapevolezza. Un bambino obeso sarà nel futuro un bambino che ha poi tante patologie. Quindi da lì, e la consapevolezza, non peraltro quest'anno Congresso Nazionale delle Società Scientifiche di Diabetologia si occuperanno proprio del trattare e prevenire. Quindi non possiamo più aspettare, le spese sono diventate incongruenti, le complicanze sono veramente importanti e severe, quindi noi dobbiamo rendere efficace la terapia, sia terapeutica sia chiaramente quella dietetica e di stile di vita.
Quindi insomma dobbiamo dire che il diabete non dà problemi, il diabete è ben curabile, sì. E bisogna curarsi con l'alimentazione, cioè sì. La dieta, un'alimentazione sì. Corretta. Sì. È la terapia.
E le dirò di più, che andare a controllare un 5-7 di glicata, cioè un soggetto che prova così un giorno, decide col proprio medico curante di andare a vedere un 5-7 di glicata, mi dà già indice di prediabete.
Hai un minuto.
Sì.
Gli alimenti quali sono da privilegiare o da eliminare?
Gli alimenti devono essere di qualità. Bisogna privilegiare chiaramente la frutta e la verdura, perché la frutta è zuccherina, 400 grammi di zucchero e quindi 400 grammi di frutta al giorno, però qua mi sa è una chiacchierata molto lunga e ne parleremo. Però,
ecco, ne parleremo la prossima volta. Sì. Puoi chiudere tu la trasmissione, hai un minuto, c'è Enrico che mi sta dicendo neanche un minuto.
È un carico clinico sociale, noi dobbiamo comunque lottare tutti insieme con i medici di base, con gli specialisti, cioè creare comunque una forza multidisciplinare per combattere questo killer, e io sono convinta che la gente vuole curarsi, e io vi ringrazio perché...
Abbiamo finito, ringraziamo noi, allora alla prossima e sicuramente presto parleremo di tante cose. Cara dottoressa Cristina Romano, ve lo ricordo ancora, dirigente medico responsabile della diabetologia dell'ospedale di Circolo Varese, ASST Sette Laghi. Ciao a tutti, grazie.
Ciao, grazie.
Grazie, ciao, grazie ciao. A tutti.
Grazie.